È un piccolo canto che dice la novità e la creatività continua dello spirito, che agisce dentro le diverse situazioni, dove c'è la morte, dove c'è il dolore, che porta la fiducia, la vita, una mano amica. E quando c'è questo spirito ci sono questi doni, gioia, pace, speranza, amore. Quando noi incespichiamo in qualche circostanza e ci diventa difficile custodire e anzi addirittura sviluppare questi atteggiamenti, queste disposizioni interiori sono i frutti dello spirito, secondo San Paolo. Vuol dire che lo spirito fa qualche fatica in noi, ecco. Non siamo proprio docili, non siamo proprio pronti, o non consideriamo come cosa primaria lasciarlo agire. Ci attacchiamo a motivi diversi, ripensiamo alle nostre situazioni su una circostanza piuttosto che su un'altra, ma la questione fondamentale è lasciare agire lo spirito, perché là dove agisce, lo lasciamo agire, i frutti sono questi. È anche facile, per un verso, non confonderci sullo spirito e i doni dello spirito, perché le caratteristiche sono queste. Se ci sono queste caratteristiche, c'è lui. Se non ci sono queste caratteristiche, lui c'è, ma non lo lasciamo agire. Questo mi sembra un livello di osservazione, di discernimento molto chiaro. Se una persona non è mai contenta di dov'è, il problema non è il posto, ma il problema è la persona stessa. Diciamolo in sintesi. Poi noi non possiamo e non dobbiamo giudicare se e quanto questa persona può essere colpevole in rapporto allo spirito. Il giudizio non tocca a noi. Perché quando invece la persona lascia agire lo spirito, se è qui ma è docile a lui, è come essere là se è sempre docile a lui. Se è in questa situazione è docile a lui, è come essere in un'altra situazione se è docile a lui. La differenza non è tra qui, là, questo contesto, quest'altro, ma se io mi lascio orientare dallo spirito oppure no. Queste cose non vanno confuse. Invece si confondono facilmente, facilissimamente. Non parliamo poi di ulteriori complicazioni o difficoltà ancora più gravi. Stiamo a questo livello, che di per sé è quello che sta alla radice. Se funziona, perché lo lasciamo agire, si tira dietro anche tutte le cose più diverse poi. È come quando dissodi un terreno, sodi un terreno. Se particolarmente disastrato ci vorrà più tempo, però ti sodi un terreno. È quella roba lì che fai. Così nel campo della chiesa. Devi fare questa cosa. Dovunque vai, dovunque sei. Questa cosa. Mi sembra che l'orazione che abbiamo appena fatta nostra, all'ora media, all'ora nona, non fa direttamente riferimento esplicito allo spirito, ma fa riferimento alla grande opera dello spirito, anche se non cita lo spirito esplicitamente. Dentro le avversità che si moltiplicano, dice questa orazione. Se si moltiplicano, la nostra debolezza non si regge. Più aumenta una difficoltà e meno noi ce la facciamo. Allora, ci doni sollievo e vigore la grazia della passione salvifica del Figlio tuo. Se si è sotto l'azione dello Spirito, si entra in contatto vero con il mistero della passione salvifica del Figlio tuo Gesù. Il contatto sacramentale, il contatto spirituale, che non sono due cose opposte, ma sono due cose legate tra loro. Ed entrare in contatto con il mistero della passione salvifica, non c'è un'altra cosa salvifica. Salvifica è la passione, da cui lo spirito sprigiona l'amore sufficiente per essere testimoni dove si è, secondo doni particolari, carismi particolari, vocazioni, stati di vita particolari. E questo. Prendere sollievo e vigore dalla grazia della passione e lasciare agire lo spirito. Mi soffermo un po' su queste cose, perché questa orazione, una volta detta, facciamo altro, cioè, è che ci dobbiamo tornare su, dobbiamo ripeterla, e qualche volta la Chiesa ce la fa ripetere anche, no? Dopo l'obiezione è, ma ripetiamo, ci abituiamo. Come celebrare la messa? Quando celebri tre messe non capisci più niente. Dipende. Dipende. Capisci di più. Cioè, poi capisco che alcune cose devono essere anche un po' dosate, ecco, ci mancherebbe altro. Secondo anche il temperamento di una persona, secondo, tenendo conto, ecco, di tanti aspetti, però la chiave è sempre lì. Non è che allora per questo uno può fare 5 messe invece che 3 o invece che 1. Non fa la differenza in questo senso, è come la vive. Per vivere ciò che si celebra bisogna anche ogni tanto almeno sostare su come prega la Chiesa e lasciarci interpellare. Mi sembra che, lo indico anche come metodo, no? Mi sembra che il solo sostare un po', riprendere un po' un'orazione come questa, come tante altre, permette di sentire il sapore di un cibo, il soffio vero di una realtà che è lo spirito, e permette di tenere il contatto. E la grazia di quanto si celebra può operare dentro, se uno fa un po' mente locale e lascia che dalla sorgente arrivi qualcosa di fresco e di potente insieme. Ma oltre a questi due spunti, uno dell'inno e uno dell'orazione, in questo momento di preghiera della Chiesa, nella quale noi ci inseriamo, che facciamo nostra. possiamo fare qualche altro piccolo passo in ordine ai doni dello Spirito Santo nella Chiesa in missione. È la Chiesa in missione perché agisce il Vangelo, agisce lo Spirito e questa azione genera la missione perché lo Spirito porti tramite la Chiesa, tramite il tuo servizio nella Chiesa, porti il Vangelo o dove non è ancora arrivato o dove comunque può già arrivato, bisogna attivarne la consapevolezza, la ricezione e la forza di trasformazione. Il compito di comunicare il Vangelo, no, non dice solo così, dice comunicare efficacemente il Vangelo. Risulta essere particolarmente urgente nel nostro tempo. Questa è la fotografia della situazione. Dopo 2000 anni di missione è ancora urgente questo, anzi dice particolarmente urgente nel nostro tempo. E cita, come vedete, Papa Francesco nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Evangelii Nuntiandi e quella di Paolo VI. Si collegano strettamente questi due documenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce, la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo. Il Vangelo è Lui, è incontrare Lui, è fare comunione di vita con Lui, con tutto quello che consegue, che implica, che sviluppa, che fermenta, eccetera. A volte ragioniamo dentro una sorta di relativismo, non voluto direttamente, ma comunque che prende spazio, prende peso. Ognuno ha il suo Dio. Perché io dovrei sentire come dovere fondamentale quello di portare il Vangelo, viene inteso un po' sommariamente, lo dico anch'io un po' sommariamente, ma viene inteso come un di più in questo tempo di dialogo, ognuno ci mette il suo. Beh, se ci incontriamo va bene, ma perché c'è ancora bisogno del movimento della missione? È proprio l'originalità della nostra fede e della religione che porta con sé, che non è tutta la fede, la religione è una dimensione dell'esperienza di fede. Intanto, se stiamo anche dentro, solo in ordine al fatto che ognuno deve portare del suo. Va bene, stiamoci pure dentro così, e nella forma del dialogo. Ma ciò che è nostro, in questa grazia che viviamo, non è una cosa tra le altre, sullo stesso piano. È il Figlio di Dio incarnato. Ed essendo allora il Figlio di Dio incarnato, è la via per incontrare Dio. Noi questa cosa o facciamo finta che si può relativizzare, se no ci sospinge nella missione, perché ci accorgiamo che ci ha dato come dono, non l'abbiamo meritato più di tanto, ci è giunto a volte senza che ne avvertissimo l'originalità. Tra le diverse religioni possibili e immaginabili, se in gioco c'è il figlio di Dio incarnato, la via scelta da Dio è questa e non è paragonabile sullo stesso piano. Deve stare dentro in questa società plurale, non vogliamo prevalere, deve stare dentro. In questa situazione di fatto dove persone hanno un'altra visione. L'altra mattina ho incrociato uno dei nostri collaboratori a Villa Cagnola, che è del Sri Lanka, bravissimo, è proprio puntuale, ma proprio attento, no? Non puntuale per esteriormente, cioè proprio bravo. Ha avuto una bambina da pochi mesi. È tutto gioioso quando gli chiediamo di farci vedere, tira fuori subito il telefonino, no? L'altra mattina, ciao, hai fatto le preghiere stamattina? Sì, io Buddha, sì, io non ti ho chiesto che preghiere hai fatto, ti ho detto che sei pregato, no? Sei così bravo, così, sì, gli ho detto, e anche stasera, la sera. Come dire, è un po' più difficile, ma se voi vedeste com'è bravo questo, ma ci abbiamo da imparare umile, ma fine anche, flessibile, ma flessibile in modo signorile a fare un servizio piuttosto che un altro. Anche ieri l'ho cercato, volevo salutarlo prima di venire via, ma era in un altro posto per un altro tipo di servizio, vabbè. Quindi c'è qualcosa di bello, di grande, di umanamente, però ciò non toglie che quello che noi abbiamo come dono ha un'originalità incomparabile e non sostituibile. Sostituibile se si parte dalle persone, come giustamente è, perché la persona non puoi prevaricare sulla persona, in nessun modo, per nessuna ragione. Allora la persona, come tale, dentro la sua famiglia, dentro la sua cultura, dentro la sua storia, ha un suo cammino che va rispettato, va apprezzato, da cui vengono anche delle cose, degli aspetti belli, poi ci sono altri aspetti magari. Però è incontenibile la nostra visione della vita, questo è il punto. È incontenibile e urge che noi la portiamo come dono. Non come imposizione o come qualche volta a fin di bene o non a fin di bene, non lo so, lasciamo giudicare al Signore. È stata portata insieme a un groviglio di altri aspetti culturali, sociali, economici o anche peggio. Vabbè, insomma, chiederemo perdono. Come il Papa ha chiesto perdono alle ragazze di strada che ormai salvate dalla strada, che ha incontrato qualche giorno fa, a nome dei cristiani battezzati, si è sentito in prima persona, ha chiesto perdono, chiederà perdono a nome, a nome nostro, su conto di chi ha portato la croce con la spada. Storicamente è avvenuto anche questo, non possiamo nascondercelo, dopo su ogni situazione c'è da documentare bene storicamente. Ecco. Però l'originalità della visione, frutto del Vangelo, è incomparabile, cioè nel senso che non sta sullo stesso piano. 100 persone hanno 100 percorsi per arrivare a fare un'esperienza religiosa perché partono da 100 contesti diversi, e va bene, rincontriamo, condividiamo, ci aiutiamo a capire l'umano, a illuminarlo meglio, ci diamo una mano anche, però tutto questo non impedisce, anzi postula, esige e rende urgente che noi facciamo uscire da noi l'annuncio del Vangelo, che è l'annuncio del Verbo incarnato. Dio è già qui, non lo deve andare a cercare. Ci è venuto incontro il suo volto, il volto del Verbo incarnato, il volto misericordioso del Padre. E inserisce un dinamismo di vita che davvero è, tra virgolette, rivoluzionario, innovativo. Il Vangelo e lo Spirito. Noi non possiamo tacere queste cose. E non ne possiamo lasciare soltanto ad alcuni che si dedicano alla missione. La missione è di tutti. Certo, nessuno obbliga nessuno, anche tra noi, però se dice di credere nel Figlio di Dio incarnato, non sente l'urgenza della missione, è una contraddizione, oggettivamente. Senza pensare poi che c'è ancora gran parte del mondo, gran parte di popoli che non ha nemmeno sentito parlare del Vangelo. Terra vergine, tra virgolette, sotto questo profilo. Terra che prima o poi dovrà venire fecondata dal sangue dei martiri. Qui il Papa ha perfettamente ragione. Questa inquietudine, l'inquietudine non è santa. Quando siamo inquieti, siamo disturbati. Questa invece è una santa inquietudine. Perché non è per me, è per il Vangelo, è per Gesù e sotto l'azione del suo Spirito. Anche le preoccupazioni non dobbiamo sentirle come cose che ci opprimono. Dobbiamo avere la forza di scioglierle. Ma la nostra coscienza non può far tacere questo assillo dall'evangelizzazione. Guai a me se non evangelizzassi, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo delle genti. E il Papa qui indica molto bene: fratelli verso fratelli che vivono senza la forza, la luce, la consolazione dell'amicizia con Gesù, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. È molto preciso, molto conseguenziale. Quando i movimenti fanno partire per la missione i loro membri, le critiche sono di tanti tipi, e gli sguardi non sono certo benevoli da parte anche dei cristiani, di tanti cristiani. Ma benediciamo il Signore che questi fratelli, queste sorelle che ci avranno i difetti come noi, forse meno di noi, per il solo fatto che si rendono disponibili, hanno una forza in più. Ma siamo contenti che qualcuno dentro un movimento ecclesiale si rende disponibile per andare dove non avrà neanche dove posare il capo e si sobbarcherà fatiche e costi a carico suo. Perché succede così nei movimenti. Poi nessuno è perfetto, nessuno diventa non più peccatore e quindi va bene, abbiamo qualcosa in comune, no? Beh, possibile che ci sono sempre osservazioni, come se facessero di più. Perché? Perché? Abbiamo gran parte del nord Europa che se non ci fossero i movimenti, non ci sarebbe presenza cristiana. Ma che ben vengano e ben vadano. Abbiamo gran parte del nord Europa dove non ci sarebbero seminari con vocazioni al ministero, se non ci fossero seminari attivati andando là, metti in opera anche. Se non ce ne andiamo mica conto. Dare forma, spazi di vita comune in cui riconoscerci accolti da una comunità di fede. Altrimenti il senso della vita uno dove lo prende? Stando lungo il fiume a vedere quando passa il cadavere del nemico. Siamo realisti, ecco. No, ma non lo dico adesso voi come. Allora, piccola parentesi, ma forse ve ne siete già accorti, non c'è motivo di nasconderlo, anzi, c'è motivo di esplicitarlo. Questa lettera, Iuvenisci te Ecclesia, mette a fuoco il rapporto tra doni gerarchici e doni carismatici. Dove doni carismatici si intende doni che in questo nostro tempo il Signore fa alla sua Chiesa, dove tutto è da purificare, certo. Abbiamo visto anche dei movimenti che sono sorti come movimenti, poi cioè francescani, gesuiti, domenicani, altre forme che non stiamo adesso a citare. È sempre così. È sempre così. I doni gerarchici invece che sono doni stabili nella Chiesa, al di là di quanto numericamente li incarnano, puoi avere 1.000 preti in più, 1.000 preti in meno. Non è tanto il numero in sé che conta, ma la natura di questo dono, cosiddetti doni gerarchici, è la natura è di essere costitutivi nella Chiesa e non legati a un tempo o a una stagione. Un tempo o una stagione saranno più o meno fiorenti, più o meno numerosi, saranno da riformare, però questi sono costitutivi. E però e gli uni e gli altri vengono dalla stessa fonte, vengono, diciamo, dalla stessa mano, vengono dentro l'azione del Padre nel Figlio per mezzo dello Spirito. Allora, mettendo a fuoco questo problema nel rapporto tra doni gerarchici e doni carismatici, la riflessione conduce all'origine di tutto, ma alla sorgente di tutto. Certo, oggi noi se anche andiamo alla sorgente di tutto, non sappiamo se nel 2180 ci saranno ancora questi carismi in azione o altri. E quali saranno? Lo sapranno quelli che vivranno nel 2180, che ho detto. Così, per dire una stagione non immediatamente prevedibile, no? Sappiamo però che i doni carismatici e i doni gerarchici saranno sempre operanti, che ci sia un prete per 50.000 abitanti, o ci sia un prete per 5.000 abitanti, cosa molto diversa per tanti aspetti, nessuno se lo nasconde, ma la dinamica dei doni gerarchici regge sempre, storicamente, in ogni tempo, in misure e forme diverse, ma è il cammino della Chiesa radicato nel Vangelo, radicato e reso dinamico attorno all'Eucaristia, la parola e il pane di vita. E altri doni carismatici, vedrà il Signore come e quanto configurarli, diffonderli, eccetera. Sappiamo comunque che lo Spirito e il Vangelo avranno anche nel 3015 la forza di generare dinamismi di vita, stili e modi di vita, figure di santità per ciò che sarà necessario allora. E si scopriranno altre cose come nella storia, come ci sono le pecche, le tragedie, i dolori, i peccati, e ci sono questi. Segno della tenerezza, della cura con cui la Trinità, come principio permanente di tutto, accompagna l'umanità e accompagna la Chiesa, sacramento di comunione per tutta l'umanità. Io però non voglio stare su questo testo primariamente per queste problematiche che hanno dato origine all'intervento stesso, no? Pensato, ponderato, eccetera. Voglio, ogni tanto facendo qualche squarcio su questo, per esemplificare, andare alla sorgente, purificare il più possibile i nostri atteggiamenti, le nostre disposizioni e comprendere meglio il dinamismo della Chiesa. Che strano, ci siamo dentro. Ma è un po' come nelle case, chi viene da fuori che dice, capisce subito cosa, come c'è, che tono c'è, che polvere c'è, ecco, chi c'è dentro si abitua un po'. E chi c'è dentro fatica anche magari, fatica anche con sacrificio, generosità, ma prende quella misura lì che è la sua e dopo si scontra e non capisce più il dinamismo della Chiesa. Perde questa originalità, questa freschezza. L'invito ad essere chiesa in uscita per questa missione porta a rileggere tutta la vita cristiana in chiave missionaria, tutta la vita cristiana in chiave missionaria. Non è una cosa nuova detta adesso, ma da quanti anni, diciamo, in tante circostanze, dalla giornata missionaria ad altri momenti, che tutti i battezzati dovrebbero essere missionari. Lo diciamo però, non è ancora diventato coscienza condivisa. La spinta che viene avanti coraggiosamente da questi doni carismatici imprime nella consapevolezza della Chiesa e quindi dei fedeli comuni, non sono meno fedeli, comuni fedeli della nostra parrocchia, una consapevolezza nuova di questo tipo, che grazie a tutto quello che succede diventa non solo una cosa affermata ma condivisa. Sempre più condivisa, ci vogliono decenni per fare questo. Ecco. Il compito di evangelizzare, siamo sempre in questo secondo capoverso, riguarda tutti gli ambiti della Chiesa. Come dire che tutti gli ambiti devono ripensarci e ripensarsi e ricalibrarsi in un'ottica missionaria. Non una pastorale che dice venite, dovete fare così, ma dove noi andiamo portiamo il fermento evangelico. Oggi te lo trovi il dove andare anche nel condominio più vicino alla chiesa dove c'è la parrocchia, a volte così, nei cortili. Vai a Castiglione dove c'è tanto di storico, di artistico, di presenza spirituale, eccetera. Adesso chi c'è dentro lì? Sono dentro i nostri fratelli, che sono già nostri fratelli, perché pensati così, anche loro, pur con le grandi diversità, sono loro che prendono le case che non prenderebbe più nessuno, sono loro che riempiono di vita i cortili e fanno qualche figlio in più. Adagio, adagio, questa pasta ha bisogno di fermento. Invece noi ci fermiamo ai giudizi, ci fermiamo alle valutazioni. Allora, interessante qui, la pastorale ordinaria, cioè il compito di evangelizzare riguarda tutti gli ambiti della Chiesa. La pastorale ordinaria, l'annuncio a coloro che hanno abbandonato la fede cristiana. E anche qui c'è un fenomeno di ritorno, no? Però molto ridotto ancora in confronto a quanto è stato l'abbandono, no? Ed in particolare coloro che non sono mai stati raggiunti dal Vangelo di Gesù o che lo hanno sempre rifiutato, raggiunti l'hanno rifiutato. E a volte questo dinamismo fa sì anche, non il dinamismo come tale, ma di fatto che chi è raggiunto dal Vangelo, non volendo il Vangelo, qualche volta uccide anche chi porta il Vangelo. Questo è da mettere in conto. Non a caso l'arcivescovo interpreta e commenta alcuni fatti ultimi dicendo, ricordando, non è una novità, ma ricordando che nelle nostre chiese, ogni volta che si celebra una messa, si celebra il martirio come tale. E ha ragione. Non è che si celebra il martirio di questo o di quello. Sì, si celebrano tante feste di martiri, ma chi ce l'ha? Chi se ne dà pensiero? Commentano se brucia bene il pallone oppure no. È un po' la decadenza di quello che dicevo, alla pari di quello che dicevo stamattina su alcuni simboli dello Spirito Santo. Questo è il mio parere, per l'amor del cielo, non date troppo peso al mio parere, fatene liberi. Però la sostanza del dinamismo della fede, questo sì, e del dinamismo della Chiesa, questo sì. E il testo dell'arcivescovo era dopo l'uccisione del parroco, del prete lì di Rouen, era proprio così. Però io non ne ho trovato ancora uno che dicesse. Che dica, è proprio così. Guarda, non ci avevo pensato, perché l'abitudine non mi ci fa pensare. Però è così. Allora anche l'evangelizzazione interna alla Chiesa fa emergere per la voce di qualcuno coraggioso una certa cosa, però non passa. Io non ne ho trovato ancora uno che dice. Sì, che dice sì, ho sentito, sì, pochissimo però, pochissimo. Ma che dice? Questa cosa che ho sentito, questa cosa che ho letto del nostro arcivescovo è proprio così, ma guarda che bella. E mea culpa, ci vado a messa e non ci penso mai. Così non ho trovato nessuno. Ci saranno, eh. Però. Anche questo fa parte di quello scollamento che c'è tra la fede e la vita, tra la fede e il costume di vita, e la mentalità di vita, secondo me. Perché alcune affermazioni che scaturiscono dalla freschezza, dall'originalità della fede, sono di fatto molto estranee al comune sentire dei cristiani. Per cui sembrano esagerazioni o oppure sembrano frutto dell'emozione drammatica del momento, oppure è sempre della formazione teorica, speriamo che non ci capiti. E tu quando vai a messa, dici andando a messa, partecipando, dici: Signore, la mia vita è tua, non è mia, è tua, è la mia perché la sto vivendo, ma è tua, è già tua. Come come si chiama? Pare che ve l'ho raccontato, però come le suore di Madre Teresa, che di fronte al martirio delle loro sorelle, io le ho interrogate proprio su come l'hanno vissuto, e hanno detto: ma noi quando ci consacriamo al Signore mettiamo già in conto questo, perché è nella natura stessa del consacrare la vita al Signore. Beh, io trovo un cristiano che dice così. Eppure questo è il battesimo, ti rende che così, che la tua vita è sua. Certo, se lo ratifichi, se non ne prendi coscienza, no. Quindi il livello di evangelizzazione, di dinamismo di evangelizzazione, non è solo da qui ai luoghi in cui sono i classici luoghi detti dei missionari, eccetera, no. Anche questo, ovviamente, ma anche nel livello di consapevolezza dei nostri praticanti, che il Vangelo è quello lì. Poi non ci arriverò per la mia debolezza, chiederò perdono, ma è quello lì, non è un'altra cosa. Questo. Cioè, a me queste cose fanno pensare, quindi magari vi appesantisco un po'. Facciamo qualche passettino ancora, non tanto. In questo compito imprescindibile di nuova evangelizzazione, è più che mai necessario riconoscere e valorizzare i numerosi carismi capaci di risvegliare e alimentare la vita del popolo di Dio. Ci fermiamo a questo adesso. Ci fermiamo a questo adesso. Queste due righe dicono bene come guardare e valorizzare i carismi, i doni carismatici, no? E ok, ce n'è bisogno. La luce, la prospettiva, quella della missione, dicono bene anche un'altra cosa, che questa operazione, tra virgolette, ma del valorizzare tutti i carismi, tutti i doni, è possibile se tu riparti dalla sorgente, dal principio dinamico di tutto, perché se no vengono in evidenza maggiore le difficoltà del momento o altre cose di questo tipo. Vengono in evidenza lo stesso, in qualche misura, come vengono in evidenza i nostri difetti. Io un giorno farò a questo mio collaboratore che si chiama, ha un nome, si chiama Cocco, quindi noi lo chiamiamo con affetto, così, no? Però un giorno gli chiederò come vede la vita dei cristiani, ecco, ma devo trovare un momento in cui non è preso dal lavoro, sennò in qualche momento, o prima o dopo, ecco, devo intercettare, o quando ho un attimo di respiro, perché è molto generoso anche. E sarà interessante capire come questi che vengono, gli è costato 10.000 euro venire. 10.000 euro per venire in Italia. Con tutta la burocrazia e tutte le 10.000. Perché allora sei partito sotto zero di molto. C'è la moglie, la figlia. Vabbè. Ma per dire anche il contesto sociale, il contesto culturale in cui tutto questo si muove, come noi dovremmo attivarci anche in modo tale che le forme antiche di condivisione, di attenzione alle difficoltà delle persone, non so, pensi alla San Vincenzo, queste cose qui, oggi devono prendere una misura diversa, senza trascurare, cioè, ma devono prendere una misura diversa. Poi abbiamo una classe politica che dice a questi sì, a questi no, e allora vuol dire che questi sono uomini di serie B. Quando non addirittura molto meno nel linguaggio comune. Quindi, in un contesto di gente evangelizzata, questo è il problema, questo è il dramma. Questo qui deve interrogarci e non deve farci attardare su altre questioni che sono molto soggettive, molto, con tutto il rispetto, ma sono molto secondarie. È possibile allora includere e addirittura valorizzare e lasciarci interrogare dai carismi nuovi, perché interrogano non solo quelli che poi ricevono questi carismi e poi crescono e si impegnano secondo questi carismi, ma interrogano tutta la Chiesa. È possibile fare questa operazione feconda se tutti ci si mette a ripartire dal principio. Altrimenti l'ottica è semplicemente di confronto-scontro, o di giudizio, o di estraneità. Estraneità. Questo clima non è così diffuso chissà dove, è diffuso nella nostra mentalità pastorale anche. Invece di vedere il bene che questi fanno, si vede altro. Quindi noi ci siamo messi in questo primo giorno, in questa ripartenza dal dinamismo dello spirito del Vangelo, e l'orizzonte ci si allarga, ci permette di includere questa operazione, senza arrivare qui noi, cioè, ad applicazione, ma toccati nel vivo di una missione che è quella della Chiesa, che ha queste urgenze, questa priorità, e che deve valorizzare tutti, et vetera et nova, come lo scriba del Vangelo, lo scriba sapiente che non discrimina, dice questo sì perché si è fatto così e poi viene, questo no perché no, tutto quello che il Signore ci dà ci rimette in gioco. Siete stanchi? No, un po' sì. Mi spiace.
A niente.
Siete stanche perché vi siete stancate in questa meditazione? O siete stanche perché è una stanchezza sana?
Stanchezza sana, stanchezza sana.
Va bene, ci fermiamo qui. Il testo poi riprende con l'urgente conversione pastorale e missionaria, altra citazione, di tutta la vita ecclesiale. Quindi voi alimentate prendendo spunto dal profumo della citazione, dal sapore della citazione. E dopo abbiamo delle belle cose da. Alla pagina 2. Sono indicate le caratteristiche di questi doni carismatici e sono, a mio parere, estremamente interessanti, ma adesso non lo facciamo, non le guardiamo domani mattina e pomeriggio. Interessante molto capire perché la Chiesa dice: questo che sta accadendo è forza e grazia per l'evangelizzazione. Però sembra di. Voi leggete la seconda pagina, lo vedete, lo sottolineate, domani mattina, domani pomeriggio mettiamo a fuoco questo. Va bene, facci fare un canto, Angela, se no.